Benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Subito dopo l'afflizione di quei giorni, il sole si oscurerà e la luna non darà il suo chiarore. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. E tutte le nazioni della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con potenza e grande gloria. Ed egli manderà i suoi angeli con un potente suono di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, da un'estremità dei cieli all'altra.
Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo hanno trafitto.
E tutte le tribù della terra faranno cordoglio per lui.
Ecco, io vi dico un mistero.
Non tutti morremo, ma tutti saremo. Al suono dell'ultima tromba, la tromba infatti suonerà.
I morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati.
Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta l'incorruttibilità.
E questo mortale rivesta l'immortalità.
Ora vi diciamo questo per parola del Signore, noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi viventi che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore.
Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole.
Vegliate dunque, perché non sapete a che ora il vostro Signore verrà.
Quale dunque quel servo fedele ha veduto, che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo?
Beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, troverà facendo così. In verità vi dico che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni.
Il suo signore gli disse: bene, buono e fedele servo.
Tu sei stato fedele in poca cosa, io ti costituirò sopra molte cose.
Entra nella gioia del tuo Signore.
Buongiorno fratelli dolci, Dio vi benedica, vi amiamo tanto.
Anche io, vi amo fratelli.
Alleluia, gloria a Dio, siamo di nuovo insieme con i fratelli.
Sono anch'io.
Gloria a Dio.
Voglio essere nella squadra.
Anche
capito?
Io.
Capito, quando si viene il momento del rapimento, ci voglio essere.
Anche io, Dio mi aiuti.
Capito? E sì. Possibilmente più fratelli possibili, alcuni saranno già in cielo, ma quelli che rimangono, alleluia,
amen.
Magari prendersi per mano, e non come il 24 settembre che erano là con... Non avevano neanche lenzuoli, almeno testimoni di Geova si erano messi i lenzuoli.
No, ma anche peggio di quello, alcuni hanno venduto case, hanno venduto macchine, alcuni hanno speso tutti i loro risparmi di una vita, perché verranno rapiti il 24, quindi è peggio delle lenzuola.
Fratelli, non fatevi turlupinare e turlu imbrogliare e turlu fregare, va bene? Seguite Radio Blast, ragazzi, non vendete niente. Suggerimento numero uno, anche se fratello vi dice quando è il rapimento, che non ve lo dirà, ma se mettono un AI, sai, mettono l'intelligenza artificiale o la cretinaggine artificiale, dipende dai punti di vista, che sentite la voce di fratello Giuseppe e dice, ecco la data, non credete, va bene? Mm-hmm. Tenete i vostri soldi, le vostre macchine, vi servono. Ma che pistolate sono queste? Che, scusa, c'è il rapimento e ti vendi la macchina, ma per cosa ti serve di venderla?
Cosa fai con i soldi?
Fessacchiotto triple S.
Sì.
Cioè, cosa te ne fai dei soldi se vieni rapito? Se è un pistola, perché se non vieni rapito rimane, come si dice in inglese, sitting down with your pants down in the middle of the river. Italiana non c'è, quindi non ve lo forse devo dare idea. Sono rimani fregati, insomma, ecco. Angelo, io quasi quasi ti do la parola.
Allora, voglio velocemente dire le referenze delle scritture che avete sentito in questo canto. Il canto che abbiamo ascoltato sono le scritture sul rapimento che troverete in Matteo 24, da 29 a 31, Apocalisse 1:7, 1 Corinzi 15, 51 a 53, 1 Tessalonicesi 4, da 15 a 18, e poi Matteo 24, da 42 a 47, e Matteo 25, verso 23. Quindi queste sono le scritture che avete ascoltato. Non ci sono altre parole, solo pure scritture, niente altro, in quel
sì,
canto.
Sì, sì, meglio che stiamo zitti, lasciamo che sia la parola a parlare. Noi già parliamo troppo, specialmente io, vero Angela?
No, I didn't say that, no.
I didn't say that. Dice non ho detto questo.
Senti, io a volte faccio sbagli madornali nel mio italiano e chiedo scusa. Va bene se a volte vado in inglese, tanto tu capisci e puoi tradurre.
Va bene, ma non troppo.
No, quello che non
perché
riesco.
Perché devi migliorare in italiano.
No, quello che non riesco, sì.
I fratelli si complimentano sempre con te, dicono, cara Angela, tra quelli che non parlano... che non capisco niente di italiano, tu sei una di sei la migliore.
Grazie.
Tra quelli che assassinano Dante Alighieri, tu
hanno
già
ragione.
Ti possiamo dare qualche attenuante.
Allora parlo solo in inglese da oggi in poi, così non faccio assassini.
No, allora io non ti correggo più, scusa, perché se ogni volta che ti correggo ti scoraggi, adesso non vuoi più parlare italiano.
No, non mi scoraggio, ti ringrazio.
Va bene, un pochino, va bene, un poco per parlare inglese, non troppo.
Ok, fine.
Ci siamo?
Ok, let's go then. Shall we start?
Let's start. No, ma sai, c'è da dire che c'è il vantaggio che qualche fratello che chissà vuole praticare l'inglese lo può praticare.
Good.
E chi non vuole praticare cosa fa? Non lo pratica. Allora, andiamo
alle notizie.
Agli aerei russi. Ci sono aerei russi che stanno scorrazzando per l'Europa.
Iniziamo.
Vai.
Giornale Sky TG24. Guerra Ucraina-Russia. Berlino dice jet russo sorvola nave tedesca. Mosca dice accuse infondate.
Che c'è altri giornali? Vai avanti. Sei italiano qua, non devo tradurre.
Mosca ignora Trump. Non ci fermiamo. Jet su una nave tedesca.
ISPIP.
nato Alleanza sotto pressione.
Okay.
Il Sole 24 Ore, Trump dice i paesi NATO abbattano i jet russi, l'Ucraina può riconquistare i suoi territori.
Cioè adesso anche Trump ha cominciato a dare i numeri, cioè si è presentato come, diciamo, la colomba di pace, adesso sta facendo influenzare troppo dai media e sta diventando anche lui in mezzo guerrafondaio. Poveraccio, non ha capito che la Russia è stata trascinata, provocata. Mosca dice accuse infondate. Cioè praticamente io dico questo, ma l'Europa sta cercando il casus bellis, in latino questo qua, è un termine latino, casus bellis, che si riferisce a un evento, una circostanza che costituisce un motivo per dichiarare guerra o scatenare un conflitto tra stati, tra individui, gruppi di persone. Letteralmente significa caso di guerra. Cioè l'Europa sta, io chiedo, sta l'Europa cercando la scusa di trascinare l'America in guerra? Punto di domanda, chiedo io. Nei conflitti si fanno le cose più orrende per i propri interessi, come quando gli ucraini e la Gran Bretagna fecero esplodere le condutture di gas, e subito cosa fece? Accusarono la Russia di questo. Putin ha fatto saltare le condutture. Sì, si è sparato sui piedi, insomma, ecco. Ma poi la verità è venuta a galla, erano stati loro, come abbiamo detto sin dall'inizio, e non solo noi. Prima guerra è quella combattuta sui media, lo sappiamo, con le armi sono bugie, falsità, imbrogli, ipocrisie, e questo è, cioè il nazismo è stato maestro di questo, lo ha insegnato. E i furbacchioni di Bruxelles e di altrove hanno preso nota. Cioè basta insegnare alle masse dei televidenti o i teleaccecati, dipende. Basta insegnare loro ad odiare qualcuno, un Saddam Hussein, un quel leader che hanno ucciso in Pakistan, là. Quello che hanno messo il nome al bambino, sai, Bin Laden. E Bin Laden era un islamico come tutti gli altri, però quando tu bombardi le zucche quadrate, che lui e lui il mondo è distrutto se non lo uccidiamo, alla fine la gente era contenta che l'hanno ucciso. Cioè se tu demonizzi, allora la gente va a fare la guerra contro il demonizzato. Guarda, qui c'è ancora dei giornali, TG24.
TG24? Quale?
Guerra Ucraina.
Sky TG, ah, yeah. Guerra Ucraina, la Gran Bretagna dice se dovremo affrontare jet nei cieli NATO, lo faremo.
Oh, poverino, oh, ci sforziamo e diciamo... affronteremo i jet russi. Il manifesto comunista, stalinista, leninista, marxista, il manifesto.
L'Estonia convoca la NATO. Putin dice capaci di difenderci.
L'Estonia convoca. Europa Today.
Alta tensione Russia-NATO. La Gran Bretagna dice disposti ad affrontare i caccia russi.
Hai capito, si sforzano, poveracci, e stanno provocando tutto. E sembra che caccia russi, Putin dice no, no, non abbiamo mandato nessun caccia, dice Putin. Dice no, siamo disposti ad affrontarli. E sembra che non è vero niente, che è tutta l'Europa che sta provocando la Russia nella speranza di trascinare dentro l'America. Trump ha cercato di lavarsi le mani, ma l'Europa dice no, 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 tu devi venire a combattere, manda i Marines. Devi combattere contro i cattivi russi. Noi siamo i buoni, loro i cattivi. Tu devi coadiuvare. ADN Kronos.
Russia manda il caccia sul Mar Baltico. La Germania fa decollare i suoi jet. Cosa è successo?
Ok, bisogna vedere. Magari questo aereo si è avvicinato a una certa distanza e dicono ha sorvolato. Magari lo so, magari no. Cioè il fatto che i media non puoi crederci. Ormai i media sono circaquestre. La maggioranza. Praticamente io dico il mondo senza Dio è in ebollizione, è una pentola a pressione senza sfiato, senza foro di emergenza. E ora siamo solo in attesa del pazzo di turno. Chi sarà il pazzo di turno? Prima era Hitler, Stalin, Mussolini, eccetera. E adesso chi sarà? Il pazzo che premerà il grilletto. E ci sarà guerra convenzionale contro la Russia. Poi, dico io, potrebbe sfociare una guerra atomica. Il clima è così surriscaldato che anche... cioè, è più surriscaldato che non era la vigilia delle due guerre mondiali. Ora che adesso anche Trump si sta facendo trascinare dai media e dai governi europei, guerrafondai, per non essere da meno, adesso Trump minaccia la Russia. E lui si supponeva doveva essere la colomba. Cioè, quindi, fratellini, ascoltate, se dovete fare dei preparativi, fateli al più presto.
Amen.
Va bene? Praticamente qui in Europa tutti sono sicuri di vincere, ma le nazioni europee, attenzione, stanno naufragando dall'interno, cioè implodendo. Guardi, tafferugli in tutte le nazioni. E come diversivo, come sempre, per distogliere l'attenzione delle loro masse e dai loro problemi propri, disastri interni, l'ideale sarebbe cosa? Forse, diciamolo, un'altra guerra. La guerra, capito, hanno tolto Nerone dalla difficoltà, ha accusato i cristiani di incendiare Roma, ce l'ha fatto lui. Cioè, hanno bisogno di una guerra, un diversivo. Le guerre sono sempre state le alternative di chi? Dei criminali, leader, guerra, fondai. Ormai pensano loro, eh? La Russia ha dimostrato che non userà le armi atomiche, ci si può fidare, gente ragionevole, facciamogli la guerra. Ma io non lo credo. Se l'Occidente tirasse troppo la corda e apparire di vincere, per quale motivo Putin, che credo che gli prudono le mani, non dovrebbe cominciare a usare qualche testata atomica? E a quel punto che succede? L'America umiliata dice, calma, il bullo del quartiere sono io, non la Russia. E allora l'America dice, vai, adesso noi, la Russia c'ha più testate atomiche di noi, ma noi siamo più furbi, più intelligenti, noi siamo i cowboy, noi siamo gli eroi di Hollywood, noi siamo... E allora facciamogli vedere a Putin che le nostre bombe atomiche sono meglio delle sue. Cioè praticamente un pazzo tira la pazzia, capito? Guarda, c'è un giornale lì che dice, TG.com, dice sulla terza guerra mondiale, ce l'hai lì?
Terza guerra mondiale, l'allarme alla NATO. Ecco come Putin in 100 ore può distruggere l'Europa.
Ok, e chi è che lo dice questo, Angela?
L'ex comandante NATO in Europa, generale Sir Richard Schirreff.
E vai avanti.
In un'intervista al Daily Mail ha lanciato un monito inquietante. La Russia avrebbe la capacità di travolgere il continente in 5 giorni.
In 5 giorni?
Uno scenario che riaccende i timori di un conflitto globale tra escalation militari e vulnerabilità europee.
Capito, questo generale, che è l'ex comandante della NATO, non è lo zio Pepe, va bene, non è la mamma Rosalia, non sono io. Ex comandante dell'Ade dice la Russia praticamente ha detto si sta contenendo in Ucraina, contenendo, però ha la capacità di in 100 ore distruggere l'Europa. E questi pazzi a piede libero e a cervello legato si sono dimenticati che la Russia ha 6.000 testate atomiche che stanno arrugginendo quasi, in modo di dire. Ha messo questa foto di Putin, sì. Lì, zitto zitto, che lì fa saltare il Colosseo, Torre Eiffel, Big Ben di Londra, l'Arco di Trionfo di Berlino, tutti saltano.
Sì.
Cioè io non è che guardo solo quello che uno dice, ma guarda chi è questo? Questo qui è l'ex capo della NATO, non è uno sprovveduto. Praticamente è un altro modo di dire voi siete impazziti a Bruxelles, non capite niente, sapete solo bere champagne nei vostri alberghi a 5 stellette pieni di prostitute. Va bene? Cosa dice AP News?
Putin often cites Russia's nuclear doctrine governing the use of atomic weapons. But what is it?
What is it? Ecco, qui ci sono le foto, guarda, qui c'è una...
E devi tradurre questo.
Ah, yeah, ok. Dice, Putin cita spesso la dottrina nucleare russa che governa l'uso delle bombe atomiche. Cioè, praticamente Putin ricorda spesso all'Occidente, ma l'Occidente fa finta di non sentire, che loro hanno dottrine atomiche, che c'è una linea, dopodiché le usano.
Sì, sì.
Poi c'è una lista di motivi, quando e come, perché, in quali casi la Russia userebbe le bombe atomiche. Dice, se c'hanno informazioni che vengono lanciate dei missili balistici che mirano al territorio russo e i suoi alleati. Missili balistici non è che dice atomiche. Se loro lanciano missili potenti contro città della Russia, loro usano le bombe atomiche.
Oppure, if nuclear weapons...
Sì, anche se le bombe atomiche vengono usate contro la Russia...
Or other weapons of mass destruction...
E se i nemici attaccano con armi convenzionali e minacciano la Russia, l'esistenza russa...
Mm-hmm.
Cioè anche le armi convenzionali che minacciassero l'esistenza russa, loro hanno la dottrina in Russia che userebbero le armi atomiche.
Or if there are attacks on critically important Russian government or military facilities.
Sì, o se ci sono attacchi contro dei punti strategici, nevralgici della Russia, la loro dottrina contempla l'uso della bomba atomica. Quindi sta gente sta scherzando col fuoco. Questi sono pazzi. Sono pazzi. Il pazzo non era solo Hitler, Mussolini e compagnia brutta. Questi qui sono ancora più pazzi. Che non c'erano neanche le bombe atomiche a tempo di Hitler. Magari lui era più furbo, più intelligente di questa gentaglia di Bruxelles che vanno in giro a cercare di spaventare la prima potenza mondiale atomica. Guarda, qui c'è il Fatto Quotidiano, cosa dice? L'Europa?
L'Europa ha perso la guerra in Ucraina, questa è la realtà.
Ok, senti questo. Settimana News, ASA?
E se l'Unione Europea crollasse?
SWI Swiss Info, giornale svizzero.
La fine della globalizzazione è l'inizio della fine dell'Europa.
Cioè tutte le campagne sono una morto. Che l'Europa è già finita, è già distrutta, è distrutta all'interno. E hanno bisogno di una guerra perché la signora von der Leyen e compagnia bella o compagnia brutta salvino la poltrona. Salvi nei loro 20 e 30 mila euro di stipendio al mese. La Fionda cosa dice?
Lo sgretolamento dell'Unione Europea.
Cioè praticamente è un tam tam. Chat Europe.
Sull'Europa all'ombra della recessione, a picco l'industria.
Reddit.
Il crollo morale dell'Europa.
Ok, giornale European Union. East Journal.
Ucraina, la guerra è finita, l'Europa ha perso.
Notizie geopolitiche.
Oh, wow.
Ucraina, una guerra?
No, non ce l'ho quello.
Non ce l'hai. Notizie geopolitiche, dice Ucraina, una guerra persa nella solitudine geopolitica. C'hai la Fionda?
Sì. La guerra persa in Ucraina è il fallimento di Ursula von der Leyen.
Capito? Cioè, il cappuccione del fallito, disastrato nuovo ordine mondiale, si può dire ormai decrepito, ordine mondiale occidentale, a cominciare dalla famigerata von der Leyen a piede libero, stanno solo cercando di salvare la faccia. Bruxelles deve far finta di star vincendo. Così quelli che guardano la televisione pensano, ah, ok, c'è una speranza. Questa gente vuole ritardare il proprio crollo nella politica interna. Insomma, la Russia ha conquistato già il 20-25% dell'Ucraina. E in che modo l'Europa pensa di riprendersi questi territori dopo che la Russia ha perso così tanti soldati morti in Ucraina, che adesso glieli regala così, perché così lo chiede Trump. Trump si attacca al Trump. Va bene, non gli dà niente la Russia. Cioè, Con tutte le atomiche che c'è la Russia, per quale motivo la Russia dice, sto ragionando come ragionano loro, quale motivo da questi territori? Io sono la prima potenza atomica. Io non credo mezza parola di quello che i bruxelliani, i bruxellesi, i Bruxelles-omani dicono. È solo propaganda. Con più gridano e gridano che Zelensky può vincere, con più sanno che stanno perdendo. Per questo è che gridano così tanto, possiamo vincere. Adesso anche Trump si è unito al coro. E allora, ora lo dice persino lui, ma la storia lo proverà nell'errore a Trump. Trump si sbaglia. Ci vorrebbe ci vorrebbe una guerra atomica per fare mollare l'osso all'orso russo, ma che nessuno ci speri, neanche con una guerra atomica lo mollerebbe. Controllata la storia, il nazifascismo. Fino al giorno prima di capitolare, alla vigilia della capitolazione, nazifascismo, Italia e Germania, cosa facevano? Il giorno prima di capitolare, proclamavano vittoria. È così che va il mondo dalle teste quadrate di tutti i guerrafondai. I cappuccioni di Bruxelles non te lo dicono, ma l'Europa, oltre a perdere in Ucraina, sta anche perdendo di dentro. Perché non c'è niente come dicono loro. Francia e Inghilterra sono al collasso. C'è la rivolta dei popoli, è un giornale questo qui.
Sì, è Telecolor Live. Dice: niente è come sembra. Francia e Inghilterra al collasso. La rivolta dei popoli.
E dice centinaia di arresti. Francia nel paese alle prese con una crisi di governo, si sono tenute manifestazioni, tensione, centinaia di arresti. Qual è il giornale, Angela?
TG2.
TG2. Guarda, c'è ancora qualche giornale qui, vado veloce, Angela.
Ok.
Allora, leggi tu, leggo io. Allora, qui questo è Telecolor Live, niente
No, quello l'ho letto,
è? Hai letto
è il
questo?
TG2, l'ho letto. Il Fatto Quotidiano dice: Francia e Germania, la protesta monta in Europa.
Va bene, questa è la realtà, però dovete andare a scavarla un po' perché gli imbroglioni delle TV non te le dicono queste cose. E, ripeto, come ai tempi del nazifascismo c'è la verità di Stato e poi la verità vera di andare a ascoltare le radio proibite durante la Seconda Guerra Mondiale in Germania e Italia per sapere che stava succedendo, dove c'era una radio che trasmetteva e che il governo ti metteva in prigione se l'ascoltavi. Adesso, se ascolti queste verità, compresa la nostra radio, diventi uno, sono radicale, eccetera. E cos'è che dice Facebook, San Giuliano, cosa dice?
Iniziano le proteste per la manifestazione Blocchiamo tutto,
Cioè,
tra blocchi stradali, atti di vandalismo e scontri con la polizia.
capito? E poi alle Hope, sole 24
Manifestazioni in Europa, popoli che tornano in piazza.
ore. In Italia il decreto sicurezza interviene sul diritto alla protesta, non puoi protestare.
Oh.
Obbedire ciecamente e legato saldamente, democrazia. Cioè, mentre Putin ha il supporto della maggioranza della popolazione in Russia, io come cristiano non supporto nessuna barricata di guerra, né di destra, né di sinistra, né dell'America, né della Russia, né dell'Ucraina. Io sono contro ogni guerra. Sono per il Vangelo. Amare i nemici che mi dice di andare a ammazzarli. Però dico che tra due litiganti è stato Bruxelles, è stata l'America, quelli come Biden, come la Clinton e la Hillary Clinton che hanno provocato questa guerra. E questo dico dati alla mano. Chi è interessato mi scriva, gli do tutti i dati. Il vero motivo è stato che la Russia dava fastidio alle loro mire di nuovo ordine mondiale. E questa è la verità. E non sono neanche il solo a dirlo. L'Europa è in piena implosione. Cioè i popoli li puoi ingannare fino a un certo punto. Ma dopo un po', essendo il fondamento basato solo su egoismo, potere, denaro, oppressione, questa è la democrazia, la chiamano democrazia, forse chiamarla demonocrazia. Cioè, prima o poi ti franerà sotto i piedi se è basato su queste cose. Ripeto, egoismo, potere, denaro, oppressione. Questo è il Vangelo di Bruxelles. È il Vangelo del nuovo ordine mondiale occidentale. Bene, se questo è il tuo fondamento, prima o poi ti frana sotto i piedi. Sempre è avvenuto e sempre avverrà. Infatti, Dio sta cercando di comunicare a un mondo in rotta di suicidio. E allora Dio cosa fa? Dio fa dei segni soprannaturali. E infatti qui c'è, parlando del fondamento marcio errato, Dio sta provocando dei sinkholes. Cosa sono i sinkholes? In italiano come si dice? Le fosse che si aprono.
Sulle strade?
Sì, tutto un tratto una strada, si apre una fossa e a volte qualcuno ci cade dentro. Guarda, qui ho messo due foto di avvenimenti. Uno è a Napoli, vedi ci sono due macchine cascate dentro?
Sì.
L'hai messo sulla radio?
Sì.
Poi c'è un altro, non so se in Italia o in Europa, insomma, qui ci sono, vediamo, cinque macchine sono cascate in una fossa. Le foto sono lì nella radio, ma se cercate ne trovate a centinaia, va bene? Insomma, Dio sta cercando di comunicare a questo mondo rotta di collusione con i giudizi di Dio, rotta suicidio questo mondo. E Dio cerca di comunicare in un linguaggio che ascoltassero. Adesso si aprono le fosse sotto i loro piedi. Dio sta cercando di dire, dobbiamo tradurre qua i segni dei tempi, che il pavimento, il fondamento di questo mondo è una fossa che si apre. C'è Numeri capitolo 16. Si aprì una fossa e perirono migliaia di ribelli mormoratori di Israele che mormoravano contro Mosè, contro Dio. Dio da anni sta permettendo che delle fosse e dei baratri si aprano sotto i piedi dappertutto nel mondo. Dio disse alla malvagia Israele, che ancora lo dice al suo popolo di oggi, i cristiani, che si sono volti all'indietro. Dio dice queste fosse che si aprono sono il vostro fondamento. O increduli che avete abbandonato Dio. Guardate in cosa state confidando, una fossa che vi porterà diritti all'Hades. Angelina, Isaia 55, 6, 7.
Cercate il Signore mentre lo si può trovare.
Invocatelo.
Invocatelo mentre è vicino.
Lasci l'empio.
Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri.
E
si
converta
egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare.
Salmo 11:3.
Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto?
Come queste fosse che si aprono. Lasciatemi parafrasare, quando sono rovinate non solo le fondamenta ma anche il cuore per via di malvagità e ingordigia cronica, avverrà e le cose imploderanno come sta avvenendo nell'Occidente woke, l'Occidente pervertito, marcio, che crede di non avere bisogno di Dio. Lo hanno insegnato persino gli Stalin, gli Hitler e gentaglia simile. Cosa hanno insegnato con i loro disastri? Che quando le fondamenta sono rovinate, poi fa niente. Ma i malvagi si rifiutano di imparare, dicevano i malvagi ai profeti Mosè e Aronne, Esodo 10:3.
Mosè e Aronne andarono dunque dal Faraone e gli dissero: «Così dice il Signore, il Dio degli ebrei». Fino a quando rifiuterai di umiliarti davanti a me? Lascia andare il mio popolo perché mi serva.
E Faraone ascoltò, no.
No.
Perì sotto i giudizi di Dio e alla fine morirono tutti nel Mar Rosso, l'esercito, con tutta la loro potenza, il più potente esercito del tempo, una metafora della distruzione di Dio ad Armageddon, dove Dio punirà il nuovo Faraone, cioè l'Anticristo, e gli eserciti che lo seguiranno per lo stesso motivo, per non voler ascoltare i profeti di Dio, di oggi. Dio aveva fondato e stabilito l'Europa sulla fede cristiana, come aveva fatto con Israele. Ma leggiamolo e che i figli di Dio vi pongano mente. Geremia 7, 23 a 32, ascoltiamo bene cosa Dio diceva all'Israele di ieri, che è anche il cristianesimo di oggi.
Ma questo comandai loro: ascoltate la mia voce, sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. camminate in tutte le vie che io vi prescrivo affinché siate felici.
Affinché siate felici.
Ma essi non ascoltarono, non prestarono orecchio, ma camminarono seguendo i consigli e la caparbietà del loro cuore malvagio. E invece di andare avanti,
si sono voltati indietro.
Dal giorno che i vostri padri uscirono dal paese d'Egitto fino ad oggi, io vi ho mandato tutti i miei servi, i profeti, ve li ho mandati ogni giorno, fin dal mattino.
Ma essi
non mi hanno ascoltato, non hanno prestato orecchio, hanno irrigidito il collo, si sono comportati peggio dei loro padri.
E loro di loro tutte queste cose?
Di loro tutte queste cose, ma essi non ti ascolteranno.
Chiamali!
Ma essi non ti risponderanno.
Perciò dirai loro,
questa è la nazione che non ascolta la voce del Signore del suo Dio e che non vuole accettare correzione. La fedeltà è perita, è venuta a meno nella loro bocca. Raditi i capelli e buttali via, spandi sulle alture un lamento, poiché il Signore rigetta e abbandona la generazione che è divenuta oggetto della sua ira.
La verità è che i malvagi dell'Occidente e i loro capi sono ora sotto l'ira del Signore come l'antica Israele. Geremia 7,30.
I figli di Giuda hanno fatto ciò che è male ai miei occhi, dice il Signore. Hanno collocato le loro abominazioni nella casa sulla quale è invocato il mio nome, per contaminarla.
Oggi assistiamo a pervertiti e perversioni che contaminano luoghi come le chiese dove è invocato il suo nome. Geremia 7,31.
Hanno costruito gli alti luoghi di Tophet nella valle del figlio di Inom, per bruciarvi nel fuoco i loro figli e le loro figlie, cosa che io non avevo comandata e che non mi era venuta in mente.
Guardate come i loro capi hanno costruito gli alti luoghi come Bruxelles, dove complottano, preparano, indottrinano i loro figli, cioè le cittadinanze europee, ad andare a morire, ad essere bruciati nelle guerre che questi indemoniati desiderano, programmano, preparano. E tutto solo per la loro sete di denaro e potere. Ma il nostro Dio li giudicherà per come si meritano, dice il Signore alle sue pecorelle.
Apocalisse 18, da 2 a 4. Egli gridò con voce potente, è caduta Babilonia la grande! È diventata ricettacolo di demoni, covo di ogni spirito immondo, rifugio di ogni uccello impuro e abominevole. Verso 4. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva:
uscite da essa!
Uscite da essa, o popolo mio, affinché non siate complici dei suoi peccati e non siate coinvolti nei suoi castighi.
Dio ci aiuti, Dio ci aiuti, Dio ci aiuti.
Amen.
Signore grida presto al mattino, tardi alla sera, dappertutto, ai suoi profeti in ogni luogo, ogni cristiano di qualunque religione, buona o cattiva, che proclama, dice la parola nel modo giusto, è il profeta che li avverte, è Dio che li avverte. Dice il Signore Giacomo 5,8.
Siate pazienti anche voi, fortificate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina.
Giacomo 5,8. Dice il Signore, Romani 12,12.
Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Romani 12,12.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Gesù. Gloria a te, Gesù.
Angela,
aiutaci,
te.
Signore.
To you.
Possiamo parlare un po' di un messaggio che il Signore ti ha dato, che vogliamo anche metterlo in un volantino, perché descrive la condizione del mondo di oggi. Infatti lo hai intitolato appunto Un'occhiata al mondo.
Sì, perché uno dei migliori insegnamenti è di insegnare il valore e la morale. Attualmente è come se ci fosse una guerra contro i valori, contro tutto che è moralità. Fanno leva e promettono egoismo nel mondo. Promettono egoismo, convenienza, ora e subito in ogni cosa. Sembra che ciò che solo conta è di arraffare voti, consensi, a scapito dell'opposizione. Non conta altro. Ma per mietere valori veri bisogna seminare, aspettare, con pazienza. Ma il mondo populista, demagogo, promette ogni tipo di benessere, non importa quanto egoista per la società o per gli altri, quanto nocivo, quanto tossico, non importa. Per esempio, gli scioperi che è solo per una categoria, non per tutte le categorie, ma solo di quella speciale. Vi sono anche ideologie politiche che in quest'era moderna, che persino ci dicono che possiamo appropriarci dei beni di altri che hanno seminato con onesto sudore, mietere il bene di altri anche con la forza, e leggi fatte ad hoc per questo, accusarli di disuguaglianza e che gli egoisti sono loro, quelli che possiedono qualcosa. Dio è certo contro ogni forma di demonico capitalismo e di multinazionalismo. Io non sto affatto difendendo questi. Parlo della disuguaglianza di uno che potrebbe essere anche povero, ma questo a causa della propria pigrizia, malavoglia, negligenza. Mentre l'altro non è affatto un ricco capitalista e quello che ha è frutto del suo onesto lavoro, diligenza, impegno, sudore. Quindi non mi riferisco ai ricconi che accumulano sproporzioni. No, non sto difendendo loro. Spesso queste politiche sono risultate in sanguinose cosiddette rivoluzioni, poi glorificate dai vincitori, delle quali la storia è piena. Ma gli occhi di Dio sono solo uccisioni di innocenti, a scopo di appropriarsi dei loro beni. E questo riguarda tutte le rivoluzioni violente di destra e di sinistra e anche religiose. La storia ci parla di molti governi autoritari, campi di concentramento, dittatori come il famoso Robespierre e la sua ghigliottina, orrori di guerre, massacri, oppressioni per vie di esche, delle esche di demagogia, e arrivano i talentati oratori con la parlantina di intellettuali e avvocati che sospingono le povere masse, date a morire per i loro interessi di questi. Signore Gesù, sospingono le masse a inviare e desiderare le cose degli altri con la bugia che non è giusto che loro le abbiano. E questo sono ideologie di eguaglianza universali che solo portano alla pigrizia, cioè l'eguaglianza giusta o ingiusta. Come appunto ogni cosiddetta rivoluzione ha dimostrato, ma Dio insegna che la vera uguaglianza si può ottenere solo con l'amore, la volontarietà del Vangelo. Vedi Atti 2:44-45 che mettono tutto in comune a livello volontario, di amore. Ma alla fine questi leader, da dietro le loro belle maschere, si sono di solito rivelati solo oppressori, ingordi di potere e denaro. E noi? Anche noi faremo parte di questo ingranaggio, parte di queste masse che seguono, si fanno ingannare dalle apparenze. Dice Gesù, Giovanni 7:24.
Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio.
Proverbi 16:25.
C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce con il condurre alla morte.
L'Apostolo avverte Romani 2:5.
Tu, seguendo la tua durezza e il tuo cuore impenitente, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e del giusto giudizio di Dio.
Il Signore ci aiuti a uscire dall'andazzo cieco, delle masse, seguire la verità, non necessariamente le religioni, ma Gesù, il Signore, Lui e la sua verità funzionano. Io l'ho provato, funziona. Non solo credere religiosamente, ma ricevere e seguire Gesù, il Salvatore. Vogliamo vedere e toccare i meravigliosi miracoli nella nostra vita? Caro amico, se anche tu sei un figlio di Dio e destinato al regno di Dio, destinato, Romani 8:29-30, prova questo, amico incredulo, agnostico. Leggi i Vangeli, prega con tutto il cuore e riceverai la potenza di Dio, il suo amore, la pace, la salvezza di Gesù. Fai questo tutti i giorni e presto vedrai e saprai che sei figlio di Dio, salvato dal piccolo inferno su questa terra e anche dal prossimo grande inferno. È scritto, Romani 10:13.
Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore Gesù sarà salvato.
Prova non ha niente da perdere, ma solo di scoprire che Dio ti ama e Gesù sta ora bussando alla porta del tuo cuore per regalarti la sua salvezza. Apocalisse 3:20.
Io sto alla porta e busso. Se qualcuno apre la porta, io entrerò da lui.
Gloria a Dio, fratelli, questo ho preso degli appunti in modo che chi vuole può distribuirlo alle pecorelle per le strade.
Grazie, Signore. Infatti lo metteremo anche sulla pagina radio appena finiamo di correggerlo, di metterlo in pagina.
Che potete scaricare, stampare e distribuire. Chi vuole. Chi non vuole, sì. Non vuole.
No, vabbè.
Ciao. Non è che possiamo obbligare a evangelizzare qui. Però chi evangelizza, ci si dà da fare.
Speriamo sia utile.
Vi diamo una grande benedizione, ma la più grande verrà dal Signore, perché avete propagato il regno di Dio. Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Gloria a te, Gesù. Alcune notizie interessanti dopo l'assassinio di Charlie Kirk, che abbiamo già parlato, però ultimamente questo sta succedendo. Fox News dice, "This is the turning point." Turning Point USA says campus chapter requests surge over 120,000 after Kirk's assassination.
Wow.
Turning Point USA announced that it has received more than 120,000 inquiries from students wanting to start new campus chapters in their colleges or high schools.
Dopo l'assassinio di Charlie Kirk, più di 120,000 richieste di organizzare e fare organizzazioni come Charlie Kirk.
To open branches of the organization.
Per aprire delle filiali. Quindi il diavolo si è sparato come al solito ai piedi.
Quindi in altre scuole o università vogliono aprire un ufficio di questa organizzazione.
Sì, quindi adesso tutti i demoni sono lì a piangere che hanno ammazzato l'uomo sbagliato.
Oh, wow.
Caro mio. E poi qui c'è la moglie di Charlie Kirk che sta piangendo, ha fatto l'annuncio davanti a, erano mi pare, 90,000 spettatori in una grande arena dove ha parlato Trump e tanti altri. E ha fatto parlare anche lei che questa era Miss Arizona, la vincitrice, però una cristiana con una grande bella croce al collo, Dio la benedica, sembra un angelo. L'hai messo la sua foto sulla radio?
Sì, sì, c'è.
Eccola lì. E io ho ascoltato il video.
Abbiamo messo anche il video sulla pagina radio.
Ok, c'è anche il video in inglese dove lei piangendo.
L'abbiamo tradotto.
Dice, è tradotto. Sì. Lei dà un messaggio di amore e di disperazione perché gli manca molto il suo marito, che si amavano molto. Lei adesso ha due bambini, è rimasta. E il punto cruciale del video è che singhiozzando ha detto, io a quell'uomo, ha detto, quell'uomo che ha ucciso mio marito, io lo perdono. E questa è la potenza di Cristo. Questa è la nostra potenza. Religioni anche islamiche che sparano, uccidono, torturano, hanno bruciato i loro nemici vivi per la gloria di Allah. Va bene, noi li perdoniamo. Amen. E questa è la vittoria che vince il mondo. La nostra fede, il nostro amore, Amen. Il nostro perdono. Questo è il vero regno di Dio. Ascoltate, terroristi. Basato sull'amore, sul perdono, non sull'ammazzare i cattivi, ma su aspettare. Perché Dio li può portare a pentimento. Questo è il regno di Dio. E voglio dare questo piccolo messaggio adesso, che ho chiamato Dio ha creato la Chiesa col sangue dei martiri. Il suo Spirito Santo l'ha creata attraverso il sangue dei martiri, innanzitutto il suo proprio sangue, il primo martire Gesù Cristo, e poi con il sangue di tutti gli altri martiri, Romani 5:9.
Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira.
Il diavolo e le sue capre, la zizzania, si stanno ora mangiando le mani per avere martirizzato i cristiani di tutte le ere, a cominciare con il sangue del Signore Gesù. Oh, se potessero tornare indietro, ma non è possibile, perché quelli di loro che hanno in modo permanente rigettato il Salvatore, la sua parola di salvezza del Vangelo, sono ora destinati all'inferno. Ma ricordiamoci questo, il martirio è il più grande raggiungimento di un credente. È così che i martiri hanno vinto Roma, così che tanti islamici, vedendo come martiri cristiani muoiono alla mano di posseduti radicali, muoiono perdonando. Si convertono all'amore e al perdono e alla salvezza di Cristo, il vero Dio e del Vangelo. Dio e Cristo sono la verità, non dico il cristianesimo, perché oggigiorno troppo di questo cristianesimo è falso. Spesso anche peggio di certe religioni pagane. E parlo per esperienza, perché noi stessi veniamo spesso perseguitati, veniamo, da chiese e cristiani falsi, come è scritto, Galati 2:4.
Anzi, proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù, con l'intenzione di renderci schiavi.
Non dobbiamo temere il martirio, perché Gesù sarà lì con noi, come è scritto Atti 7:56.
E disse, ecco, io vedo i cieli aperti e il figlio dell'uomo in piedi alla destra di Dio, dice Stefano quando è stato martirizzato.
Amen, gloria a Dio, gloria a Dio. Le religioni mezze morte odiano la nostra libertà, che non siamo schiavi di una religione, non abbiamo ritualismi, che siamo guidati dallo Spirito Santo per il possibile, siamo o cerchiamo di esserlo, e non guidati dalle liturgie, dagli edifici col campanile sopra o anche senza campanile. No, siamo guidati dallo Spirito Santo, dall'amore, dall'amarci, dall'amare, e amiamo anche quelli che ci odiano, anche quelle chiese cosiddette cristiane, quei pastori, predicatori cosiddetti cristiani che ci perseguitano, ci odiano, mentono e infangano quello che facciamo, amiamo anche loro. Dio ci aiuti, gloria a Dio.
Amen, grazie Signore. È incredibile come da una cosa così dolorosa come un martire, qualcuno che ami, che viene ucciso per il nome di Gesù, da una cosa così dolorosa Dio può far sorgere una cosa meravigliosa, moltiplicare la Chiesa. E tanti che si salvano.
Gloria a Dio.
È miracolo, è miracolo.
Martiri cristiani come quello che hanno, il primo che ha stampato la Bibbia, il primo che ha tradotto la Bibbia, ma uno l'hanno ucciso, l'altro non sono riusciti a ucciderlo. Predicatori cristiani che messi sul rogo solamente per leggere la Bibbia che non era in latino, penso come il diavolo è entrato in certe chiese. Chiese che poi, grazie a santi come San Francesco, Don Bosco, il Signore ha cercato di salvataggiare il salvabile. Gloria a Dio per i martiri. E Kirk è l'ultimo della categoria, ma sicuramente dalla morte di Kirk ad oggi già sono morti altri martiri, per mano di terroristi, di indiavolati.
Sì.
Guarda, qui c'è alcune scritture sul sangue di Cristo, il primo martire che salva, Romani 3:25.
Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato.
Quindi sacrificio propiziatorio.
Romani 3:25.
Efesini 1:7.
In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini 1:7.
Ebrei 9:25 fino a 28. Qui in Efesini abbiamo letto redenzione mediante il suo sangue. Quindi il sangue dei martiri non è sprecato, salva le anime.
Non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso, egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. Come è stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, Dopodiché viene il giudizio. Così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta, senza peccato, a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. Ebrei 9, da 25 a 28.
Gloria a Dio, gloria al Signore. Quindi Ebrei 10, anche il prossimo capitolo, Ebrei 10, parla che Gesù una volta sola ci ha reso, in una volta ci ha reso degni della salvezza. Primo Giovanni 1, 7.
Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato.
Gloria al Signore.
Primo Giovanni 1, 7.
Amen, Signore Gesù. Alleluia, andiamo anche a... Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, gloria a Dio. Apocalisse 1, 5, Apocalisse 19, 13, Angela.
E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti, e il principe dei re della terra, a lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue. Apocalisse 1, 5. Era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Apocalisse 19, 13.
Gloria, gloria a Dio. Guarda, Ebrei 10, 10 dice, noi siamo stati santificati, quindi non è solo Padre Pio, Madre Teresa, eccetera. Siamo santificati per il sangue di Cristo. Per favore, amici religiosi, pieni di religione, cerchiamo di aprire l'orecchia qua. Siamo tutti santificati in Cristo, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta ogni volta che vai in chiesa, Angela.
No.
Fatta una volta per sempre. Amici religiosi, possiamo alzare le antenne, dimenticare le liturgie per un momento. Leggi Ebrei 10, 11 in avanti. 10 in avanti.
In virtù di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati...
Unico vuol dire uno, non servono i sacrifici della messa ogni domenica, il sacrificio della messa, ma questi qui sono bazzecole che i religiosi di professione cercano di infagotarti. Il sacrificio è solo uno, il sacrificio. Cosa che sacrificio è? Vuoi sederti sul tuo di dietro e ti sacrifichi? Ma che sacrifichi? Ti sacrifichi quando vai a evangelizzare e guidi le anime alla salvezza. Ma la religione, guarda, non so se fa ridere o piangere. Hai finito?
Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati e per sempre, si è seduto alla destra di Dio.
Oh, oh!
Ebrei 10, da 10 a 12.
16.
Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. Egli aggiunge, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità.
Hai capito? Una volta che hai ricevuto Gesù, i tuoi peccati sono spariti. Peccherai tutti i giorni ancora, ma adesso lo Spirito Santo ti porta a pentimento. È lo Spirito Santo che ti porta a pentimento. Quindi i peccati vengono annullati man mano che tu ti penti, man mano che tu ubbidisci. Certo, se tu decidi di disubbidire come Laodicea, Apocalisse 3,14, allora finisce come Laodicea, cioè sempre salvato, sempre cristiano, ma il Signore ci vomita. Avanti, Angela.
Verso 18. Ora, dove c'è perdono di queste cose, non c'è più bisogno di offerta per il peccato, perché sei perdonato.
Ebrei 10, 16 a 18.
Sì.
Quindi se storie che serve una religione ogni domenica, in continuazione, battermi il petto, sono tutte cretinate, non sono scritturali. È un modo di obbligare le poveracce e le pecore di andare in una religione, religione A, religione B, di Tizio e di Caio. Capito? Per tenere il collare al collo delle pecorelle. Ma le pecore anche da sole alla sera vanno all'ovile. Allora perché ci vuole collare? ci vuole il collare perché le pecore non vengono da sole, è come la signora che tutte le sere correva dietro le galline per metterle nel sacco e portarlo nel pollaio. La vicina gli dice: ma scusa, no, non sei un po' stupida? Dice: scusa, non lo sai che le galline alla sera vanno da sole dai loro padroni? E dice: è questo che mi preoccupa.
Erano rubate.
Erano tutte rubate. Quindi queste chiese che hanno bisogno, minacce dell'inferno, dovete confessarvi in continuazione. Ma io mi confesso in continuazione da Gesù. E quando sbaglio con una sorella o un fratello qui, cosa faccio, Angela? Chiedo scusa al fratello o alla sorella.
Sì.
Non devo andare a un prete che di professione fa l'offertiere, raccoglie offerte di professione, e vado lì a confessare i peccati che ho fatto contro di te. Io ho rubato la marmellata ad Angela, ho rubato il cioccolatino ad Ora. E lo vai a confessare al prete, vai da loro e dici: senti, io ti ho sgraffignato il cioccolatino, ti ho rubato la marmellata, faccio questo per modo di dire. Il prete dice 4 Ave Maria, 2 eterni riposi, eccetera, e riposati, cattolici o protestanti che sono. Va bene, va. Insomma, direi insomma, abbastanza scritture su questo, no?
Sì, però parlavi di martiri che sono stati uccisi negli ultimi giorni e ci sono altri.
Sì, perché ogni giorno ci sono quei posseduti indiavolati di qualche religione, avete capito quale, indiavolati al massimo, che loro dicono: ci sono 72 vergini illivate che mi aspettano, aspetta qua di strada ammazzare un po' di bambini, un po' di donne, qualche uomo, così mi merito le 70 vergini, tutte annoiate in attesa del grande eroe che ha appena ammazzato un po' di donne e bambini. Ma il diavolo proprio se li infagotta questi qua a doppia corda.
The Catholic Herald publishes this article, 64 killed in attack on Catholic parish.
Allora, il giornale Catholic Herald, vuol dire un proclamatore del cattolicesimo, un giornale che dice 64 assassinati in un attacco contro una chiesa cattolica.
In Congo.
In Congo, erano lì che pregavano, arriva un grande eroe, un eroe che tutte le vergini lo aspettano, e a bombe li uccide 64, colpevolissimi di pregare. Ma lascia che siano buddisti, confuciani, islamici o cristiani, ammazzi uno che sta pregando. Ma che fastidio ti dà, o posseduto che non sei altro? Così dice The Pillar, l'altro giornale.
Congolese bishop push for peace as massacre multiply.
Dice: i vescovi del Congo si spingono per la pace mentre i massacri si moltiplicano. Wing organization.
Faith groups launch Congo prayer campaign amid crisis of violence.
Allora dice: i gruppi religiosi in Congo lanciano una campagna di preghiera in mezzo a questa crisi di violenza. Crux.
Bishop in Congo laments growing inequality as conflict continues.
Allora i vescovi in Congo si lamentano per via della crescente disuguaglianza mentre i conflitti aumentano. Cos'è che dice? At least 64 people.
At least 64 people have been killed in a brutal attack on a Catholic parish in the Eastern Democratic Republic of the Congo.
A violent
onslaught by members of the Islamist rebel group Allied Democratic Forces struck the parish of Saint Joseph in the village of Ntoyo in the dead of night.
In due parole dice che in Congo dei members of the Islamist rebel group, membri di un gruppo islamico ribelle contro il governo, no? E allora attaccano le chiese, la chiesa di San Giuseppe di Mangure di Gipa, nel villaggio di Ntoyo, nord, eccetera. E ok, quindi ci sono questi radicali islamici, tutti in attesa delle vergini in cielo, che si guadagnano il loro cielo uccidendo gente che sta pregando. perché il loro Dio, il loro libro sacro gli dice così: uccideteli dovunque li trovate. Purtroppo questa gente, questi sono dei messaggi scritti nei loro stessi testi sacri di assassinare. Quindi il problema non è il terrorista che è impazzito, dice, no, è il problema, la radice, la fonte è il loro libro sacro. Leggi Corano 9:5, citalo.
Uccidete questi associatori
Cioè,
ovunque li
associatori
incontriate.
vuol dire ebrei e cristiani.
Ovunque li incontriate, catturateli, assediateli e tendete loro agguati.
Quindi il loro libro sacro dice tendete agguati, cioè tu sai che stasera sono passati qui un gruppo di bambini con le mamme e i papà che sono andati magari a pregare in chiesa, tu fai un agguato con i mitra, li ammazzi tutti e gloria al mio Dio. Non c'è niente da fare, c'è poco da ragionare qui. L'amore di Gesù non basta. Sai che l'amore di Gesù non basta, Angela?
Sembra di no.
Non basta, è per questo che Gesù dovrà tornare nella battaglia di cosa? Nella battaglia di Armageddon.
Armageddon.
Capite? Dice, perché Dio che amore, battaglia di Armageddon, ammazza tutti? Perché lo vedi? Come fai a ragionare con questi? Prima dovranno morire ad Armageddon e dopo nel mondo dello spirito Gesù va lì e dice, allora, avete incontrato qualche Allah? Avete incontrato qualche Maometto? È scritto... Cos'è? 1 Pietro 3,19, 1 Pietro 4,6 dice che Gesù li va a evangelizzare da morti a questi qua. Cioè, se, quelli che non hanno avuto la possibilità di essere evangelizzati qui, ovviamente. Quelli che l'hanno avuto e l'hanno respinta, no. Quelli lì, già, sono a posto. Ebrei 9,27 dice, è dato agli uomini islamici, terroristi, malvagi, cristiani, islamici, di qualunque religione. Quelli che Gesù lo respingono o che lo adorano con mezzo cuore, vedi il cristianesimo falso, e questi qua non ci sarà, 1 Pietro 3,19 e 1 Pietro 4,6, non ci sarà. Per loro c'è Ebrei 9,27, è dato agli uomini una volta di morire e dopo viene il giudizio. Basta, non è che va in cielo, c'è il purgatorio. C'è una Madonna che ti fa intercessione, c'è qualche protestante lì, no? Qualche supergrazia protestante. Non c'è niente, c'è Gesù. Va bene? Ecco, se Gesù lo respinge in questa vita, è finita. Allora però evangelizziamo, fratelli, cerchiamo di salvare quelli salvabili.
Amen.
Evangelizziamoli ovunque possiamo. Certi partiti politici li hanno fatti entrare senza nessun controllo agli immigrati e hanno persino perseguitato chi cercava di controllare queste invasioni pacifiche. Niente da fare! Gli immigrati votano per loro, per questi partiti politici, quindi tutti dentro. Entri il caos. Sono contro l'immigrazione? No, possono venire quando vogliono, come vogliono, però devono passare per l'ambasciata, però. Io prima di andare nella nazione andavo all'ambasciata, prendevo il visto e andavo. E non è che vai a nuoto e dici, eccomi qui, adesso prendetevi cura di me, miei figli, nipoti, pronipoti, e io sono contro alla vostra politica, alla vostra nazione, brucio la bandiera, maledico il vostro Presidente della Repubblica. Ma scusa, puoi tornare da dove sei venuto? Ah, tu non sei umanitario! Ah, tu non sei amorevole con gli immigrati? No, gli immigrati li mettiamo su una nave di lusso, gli diamo 5 pasti al giorno, colazione, pranzo, cena, merenda, gli diamo anche lo champagne, per modo di dire. Ma li riportiamo da dove sono venuti. Però il mondo non ha questa saggezza. E quando questi politici miopi non serviranno più, saranno cestinati tra i detriti della storia come utili stolti, che non servono più. Questi politicanti che fanno entrare tutto e tutti, non importa chi. Fra poco questi politici saranno cestinati, passeranno. Prepariamoci come le profezie dicono, che le nazioni islamiche useranno questi poveri, poveracci politici per combattere contro Israele, ma alla fine insieme al loro anticristo perderanno tutto. Appunto è Apocalisse 19:11. Gesù viene a proteggere Israele. Non mi scrivete, non mi scocciate per cortesia con Netanyahu, che molti mi scocciano. Ah, tu difendi Netanyahu, ma io non difendo nessuno. Non mi interessa Netanyahu, non mi interessano i politici. Netanyahu non crede in Gesù, perché dovrei difendere lui? Lui ha le stesse chance di salvarsi che ce l'avete voi comunisti che in Gesù non credete o ci credete falsamente. Che Netanyahu si presenterà davanti al giudizio come te, comunista, che ti lamenti. Che ci sono molti comunisti che mi scrivono e dicono: fratello Giuseppe, Netanyahu, lui ha fatto guerra. E tu cos'hai fatto tu? Lui ha fatto guerra e sarà giudicato per quello che ha fatto, quello che non ha fatto. E tu cosa hai fatto? O meglio, cosa non hai fatto? No, non sto difendendo Netanyahu, sto difendendo Gesù. Ma tu hai detto che Gesù viene a difendere Israele. Certo, la Israele che si convertirà, Zaccaria 12:10, la Israele che si convertirà, non la Israele guerrafondaia, pro Netanyahu, pro Biden, no, non parlo di quella. Ci sono, così come ci sono due chiese cristiane, ci sono due Israele. C'è l'Israele dello Spirito che si salva, quella che oggi stesso sono contrario alle guerre, infatti in Israele molti sono contro la guerra. Quella è Israele. È un po' come la Chiesa cristiana di oggi, che ci sono due chiese cristiane, una falsa, finta, della domenica, quella che perché prende la comunione la domenica e dice sono apostato, non sei apostato per niente. Va bene, anche Giuda ha preso la comunione, la Santa Cena, non vuol dire niente. Quello che conta sono le opere in Cristo, non le chiacchiere in Cristo. Non il sedersi su delle panche morte, non il battersi il petto, non ripetere quattro Ave Marie cattoliche o protestanti. Non è quello che ti salva. Quelle sono le fregature, le bugie che certi religiosi usano per tenerti alla corda, al guinzaglio. Angela, ma ti do la parola, così. Così prendo fiato.
Rimaniamo sul soggetto Netanyahu, Israele, Gaza. E questi giorni c'è stato un grande incontro ONU. E leggiamo l'articolo di ADN Kronos.
Ecco, dovresti avere quattro giornali lì, tre, quattro giornali. E lì, sì. Vai tranquilla.
ADN Kronos, la Francia riconosce lo Stato di Palestina e dice...
È la chiave per la pace, dice il signor Macron. Avanti.
Ma sarà vero?
E vedremo, cioè, secondo me è solo Gesù è la chiave. Macron dice che invece è lo Stato di Palestina. Ma se tu chiedi a un palestinese quando è che è stato fondato lo Stato di Palestina, se gli chiede qual è lo Stato della Palestina, se gli chiede quando è mai esistita una nazione palestinese, non lo sa nessuno perché non è mai esistito.
Ah.
Lo dicono, inventiamo uno Stato Palestina e gli diamo autorità di essere indipendente, portarsi tutte le armi che l'Iran gli darà, compreso le bombe atomiche dal Pakistan, e poi vediamo se le cose migliorano. Sto difendendo Israele? Assolutamente non difendo l'Israele violento. L'Israele non la difendo perché il Vangelo dice amate i nemici. Come faccio a difendere Israele guerrafondaia? Non posso. Ma difendo la Israele dello Spirito, non quella di Netanyahu, quella dello Spirito, quella di Gesù, la Israele che già c'è nel cuore, che si convertirà appena Gesù Cristo arriva, si converte. Dove lo dice? Zaccaria 12:10.
Ma quella Israele vera non è coinvolta in questa guerra?
Ma qualcuno magari anche sì, però lo fanno controvoglia perché sono figli di Dio che stanno per convertirsi. Infatti ho visto delle notizie in giro per i giornali che c'è tantissimi giudei che si stanno convertendo al cristianesimo.
Oh, wow.
Non c'è niente da fare, Islam, ebraismo, che sono quasi uguali, insomma, quasi. Non esattamente uguali, ma insomma, si assomigliano, sono tutte e due, sono occhio per occhio, dente per dente, o meglio detto, mille occhi per un occhio, mille denti per un dente, eccetera. E insomma, Israele e l'Islam sono d'accordissimo su una cosa. Che cosa? Cioè, sono d'accordo su una cosa.
Loro, tra di loro, sono d'accordo?
Sì.
Che vogliono la terra?
No, vogliono ammazzarsi l'un l'altro. Vogliono farsi la pelle.
Sì.
Hai capito? Israele non ha bisogno di prendere Cisgiordania, West Bank, non ha bisogno di fare insediamenti, non ha bisogno. Cosa ha fatto Israele per ereditare lo Stato di Israele nel 1948? Esattamente?
Niente.
Niente.
È Dio che gli ha regalato.
Dio dall'alto del cielo, la
Sì.
manna è scesa e tu sei uno stato.
Sì.
Cioè, sì, ma se Israele non combatteva tutte le guerre di invasione, le provocazioni, le guerre che l'Islam ha fatto contro Israele, non ci sarebbe stato. Quindi le guerre sono giuste. Le guerre sono sbagliate, ci sono delle eccezioni. Quando c'è un Hitler, quando c'è. Ci sono state tre nazioni che nel 1948 hanno attaccato Israele e spalleggiate anche dall'Iraq e dagli altri, e dalla Turchia, spalleggiati. Allora in quel caso ti puoi difendere. E infatti ogni volta che Israele si è difesa, non ha attaccato, come quando ha attaccato il canale di Suez, come adesso che sta attaccando Gaza, come vedi questa guerra di Gaza è infinita, non finisce mai, perché Dio non c'è lì. Per ogni volta che Israele è stata attaccata da forze preponderanti, 1 contro 10, ma di più, erano più di 10, erano un tasso. E hanno vinto, ma nessuno capisce come caspiterina della dinderindina hanno potuto vincere. Dio. La risposta è Dio. Allora, torna al punto, Angelina. E
Continuo con i giornali. Agencier
perché no?
dice: Palestina, faltas, custodia terra santa, riconoscimento non sia solo formale, ma passo verso la pace.
Il manifesto stalinista.
Il riconoscimento va bene, ma ora fermate Israele.
Ah, come facciamo? Andiamo lì e attacchiamo tutti un albero? Cari amici stalinisti, Pol Potisti, nordcoreaisti, eccetera, ma dico, ma state dando i numeri? Abbiamo capito che voi siete stalinisti, anche se dite di no. Però quando c'era Stalin voi stavate zitti, però, voi con i vostri Togliatti e compagnia bella. Cosa dice l'ANSA?
In Cisgiordania si celebra il riconoscimento della Palestina.
Vabbè, ma adesso se fanno due stati, io credo che due stati, se non lo fanno adesso, lo faranno quando viene l'Anticristo, perché quello sarà un oggetto di scambio. Dice, vi facciamo fare il tempio e noi ci date lo Stato. E io credo che probabilmente appena arriva l'Anticristo faranno due stati. Prima non se ne parla neanche. Prima è inutile che sprecano aria calda. Gli islamici, state sprecando tempo. Israele non vi darà mai uno Stato, perché appena vi danno Stato, voi fate arrivare tutti gli armamenti dell'Iran e siete indipendenti, perché no? Fate arrivare le bombe atomiche dal Pakistan. Pakistan è l'unica nazione islamica atomica. E chi può dire niente? Israele c'ha le bombe atomiche e ce le ha anche i palestinesi. Però questo avverrà solamente quando arriva l'Anticristo. Certo, io mi aspetto che quando riconosceranno la Palestina con l'ausilio, con la benedizione, sponsorizzazione dell'Anticristo, mi aspetto che se il Pakistan dovesse mandare bombe atomiche, Israele, no, non glielo permette. Così come non permette alla flottiglia di arrivare. Cioè, c'è la flottiglia organizzata dalla Turchia, eccetera, che vuole andare in Israele ma non riesce neanche a partire. C'è persino la Greta, come si chiama? Greta, che ha rassegnato le dimissioni, non è più la leader, adesso è lì che pulisce i finestrini. Cioè non la fanno neanche partire questa flottiglia. Israele sono i più furbi di tutti, sono loro come genio, Mossad, agenti segreti. Una cosa che Israele crede saggiamente è la prevenzione. Com'è che ha vinto contro l'Egitto? Attacco preventivo, dalla Giordania, attacco preventivo, e contro la Siria, attacco preventivo. Cioè Israele li frega sempre sul tempo, capito? Mentre quelli affilano i coltelli, Israele salta addosso e adesso prima che la flottiglia arrivi, e dopo quando arrivano, buonanotte, quelli sbarcano capito? È più facile fermare uno fuori dalla porta che dentro. Va bene? Questo è buono per noi fratelli, che prima che il diavolo entri, alzate il ponte levatoio, non fatelo entrare. Quando il diavolo bussa, knock knock, posso entrare nel tuo cervello, posso entrare nel tuo spirito, mi fa entrare nella tua anima un attimo. Adamo ed Eva hanno detto sì, perché no? Gli hanno offerto il caffè, zucchero, brioche, sandwich, l'italiana, tutto gli hanno offerto. E il diavolo dice, ah, siamo amici. Adamo ed Eva, perché no? Invece Israele, almeno a livello bellico, perché a livello biblico non ci siamo, a livello bellico sì, cioè, perché Israele gli è rimasto un poco di Bibbia, sufficiente per vincere a tutti. Quel poco di Bibbia che Israele crede, ed è la Bibbia vera, e con quel poco lì riesce a vincere tutti, con la benedizione di Dio naturalmente, quando viene attaccato. Quando lei attacca, benedizioni non ce ne sono. Infatti questo attacco a Gaza non era necessario, lei doveva andare a fare un attacco chirurgico, andare a cercare gli Hezbollah, andare a cercare i terroristi, invece sta sparando, ammazzando anche gente che non dovrebbe e si sta sparando sui piedi. Dove eravamo, Angelina?
Ho letto i giornali. Macron dice che la chiave per la pace è riconoscere lo Stato di Palestina.
La chiama, ma Macron, per cortesia, guarda, lui perde sempre ottime occasioni di stare zitto. Macron, lui è un galletto che c'ha. In Francia l'hanno già sotterrato, però lui ancora col ditino fuori dalla tomba dice no, lui con la sua mogliettina lì. Allora, la chiave è Gesù Cristo, no? La chiave non è cioè, se c'è una nazione, se c'è un gruppo di palestinesi che quando dice palestinese non devi pensare alla Palestina, devi pensare all'Iran, al Pakistan, devi pensare a tutti i terroristi del mondo che sono andati lì. Hamas non è mica Palestina, Hamas sono i terroristi del mondo. Va bene, cioè Israele questo l'ha capito, ovviamente, però sta esagerando Israele. Allora dice, è la chiave, ma la chiave non è che una parte politica vinca sull'altra, non è la chiave, quello sta seminando odio futuro, ma la chiave è solamente che Dio, attraverso il suo Cristo, possa portare il suo amore, la sua giustizia e pace. Questa è la chiave, signor Monsieur
Amen.
Macron,
Amen.
s'il vous plaît. Signore, innanzitutto eliminerà tutte quelle religioni che si basano sulla conquista degli altri definiti infedeli, e questo attraverso le guerre, le nazioni guerrafondaie che attaccano civili, odio perenne, questa religione che insegna l'odio ai loro figli dalla culla. Già, invece del ciucciotto gli mettono il mitra in mano, questi qua. Invece dei giocattoli gli mettono le bombe a mano, cresci veloce così che vai a ammazzare un po' di ebrei e cristiani anche. Cioè, come fa a ragionare? Cioè, quanto è diverso il Vangelo dall'amore di Gesù, amare i nemici? Le religioni violente tramutano gli amici di oggi, ripeto, le religioni violenti tramutano gli amici di oggi negli odiati nemici di domani. Ma Gesù, il suo Vangelo, tende al contrario a convertire gli attuali nemici negli amici e fratelli del domani. Il cristianesimo è basato sulla conversione. L'Islam cresce perché loro, ogni famiglia, c'ha 10 figli, crescono. Molto naturale, va bene, ma massimo rispetto per i bambini, questo è giusto averne tanti. Comunque, tornando allo stato della Palestina, guarda, lì c'è un giornale, lì, Rai News Meloni.
Meloni all'Assise ONU, sul tavolo lo stato della Palestina. La linea del governo è massima prudenza.
Ok, allora l'ANSA dice la Premier Meloni è atterrato a New York per l'Assemblea ONU. Allora Meloni, massima prudenza, d'accordo. Guarda, qui c'è una foto, dice Mike Pompeo, There is no Palestinian state to recognize. C'è questa foto sulla radio?
Sì.
Ci sono due con mitragliatori e un bambino con la mitragliatrice in mezzo. Vedi lì?
Sì.
Quindi la loro gloria è che questo bambino, che avrà 8 anni, 10 anni, col mitragliatore per ammazzare gli odiati nemici. Questa è la loro religione. Poveri bambini, dategli qualche giocattolo. C'è già Maometto che ha sposato una bambina di 9 anni, oggi lo metterebbero in prigione per pedofilia. Tutto rispetto a Maometto, però questa è la verità, lo dice nel Corano. E se l'è presa a 6 anni, a 9 anni l'ha sposata. Ai ai ai. E qui vediamo un bambino con un mitragliatore. Ho visto bambini di 3 anni in culla con il mitragliatore. Ma dategli un giocattolo a sto bambino, così gli metti il mitra in mano. E cosa dice il giornale?
Mike Pompeo?
Sì, i giornali parlano delle discussioni.
The decisions by countries like the UK, France and Canada to recognize Palestine will only prolong the danger to Israel and the anguish of everyday Gazans.
Sì, è tutta politica, insomma, ecco.
Una domanda che si parla tanto su internet, che queste riunioni ONU potrebbero portare alla pace, forse anche a un patto di 7 anni. Quindi queste discussioni sul riconoscimento dello Stato di Palestina, può essere questo il patto dei 7 anni dell'anticristo che viene?
Beh, come ho già detto, sì, niente di più probabile che uno dei principali motivi per cui il patto dell'anticristo di 7 anni che sarà fatto sarà perché i palestinesi abbiano uno Stato. A livello politico nel mondo è la soluzione, ma non sappiamo che non risolverà niente, anche dalla profezia lo sappiamo. Israele non vuole questo, e per evitarlo, per evitare che la Palestina si armi fino ai denti, faccia entrare milioni di radicali nella Palestina e si armi anche di armamenti nucleari e quindi si impossessi di tutto il territorio che loro chiamano Palestina, ma che gli ebrei chiamano Israele. Ma la profezia dice testualmente Daniele 9:27 che egli, l'anticristo, cioè cosa farà?
Stabilirà un patto con molti per una settimana.
Quindi settimana, attenzione, nell'ebraico è la parola Shabua, settimana che vuol dire 7 anni, e in mezzo della settimana, cioè dopo 3 anni e mezzo, dice la profezia dice farà cessare il sacrificio e offerta, cioè i sacrifici ebraici di animali. E dice la profezia, sulle ali dell'abominazione verrà un devastatore, cioè la tribolazione annunciata da Gesù, vedi Matteo 24, 15 a 21. Va bene, e poi la profezia continua. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, ossia tribolazione, marchio della bestia, 666, e tante guerre, e dice la scrittura, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore, cioè Armageddon, no? Daniele 9:27. Insomma, lui stabilirà un patto con molti, dice questa profezia, e questo indica probabilmente che il patto sarà con le nazioni emergenti del mondo. Quando dice farà un patto con molti, io penso che siano la ONU, gli Stati Uniti, la UE, la Russia, la Cina, l'Egitto, l'Iran, l'Arabia Saudita, la Turchia e il Vaticano. Queste potenze e faranno il patto con l'anticristo. Io suppongo sono questi o tra questi. In cambio Israele chiederà sicuramente riconoscere la Palestina, però chiederà di poter ricostruire il suo sacro tempio distrutto dai Romani nel 70 d.C. e poter riprendere il suo sacrificio di animali. Gli islamici questo non lo concederebbero mai, e neanche Israele concederebbe uno Stato ai palestinesi. Israele sostiene che non è mai esistito uno Stato palestinese. Quindi, infatti adesso i palestinesi sono rimpinzati di Hamas, che sono iraniani, che sono tutti i terroristi del mondo. Quindi un grande accordo politico è indispensabile. Come abbiamo visto nelle profezie, che il patto ci sarà e sarà di 7 anni. Le profezie ci dicono che il patto viene presto, che sarà causa di tantissime guerre.
Ma non hanno fatto, tuttavia, nessun patto di pace, vero?
No, no. Quello che invece Israele e l'Islam dovrebbero fare è di ascoltare il Messia Gesù. Matteo 5:9 cosa dice?
Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Matteo 5:44.
Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano.
Signore, aiutaci a pregare, Signore. Grazie, Signore Gesù.
Quindi il patto di 7 anni, che probabilmente, possibilmente, non sappiamo, ma possibilmente potrebbero anche accettare lo Stato di Palestina, questo quando sarà fatto anche l'America sarà d'accordo?
Sì.
Perché attualmente l'America è contro.
Beh, è contro perché mica senza motivo, perché Israele è contro.
Sì,
c'è una loggia ebraica sionista anche al governo, ma nel Parlamento, nel Congress, il Congresso americano, il Parlamento e anche al Senato, che è potentissima, la loggia ebraica nel Parlamento americano praticamente comandano loro, capito? Quando si mettono d'accordo, come quando hanno eletto Bergoglio, si sono messi d'accordo alcuni e l'hanno fatto eleggere. È una loggia che praticamente non fa mancare niente a Israele, né denaro, né armi, né aerei. In proporzione Israele è la nazione più armata del mondo, in proporzione più armata dell'America, tranne, vabbè, c'hanno anche le atomiche. Cioè, è così, capito?
Quindi
Israele che, diciamo, relativamente dice all'America cosa deve fare.
il patto di 7 anni lo riconosceremo perché saranno tutti d'accordo, anche Israele, l'Europa, l'America, la Russia, tutti in accordo
In accordo per cosa? Beh,
per instaurare lo Stato di Palestina, costruire il Tempio a Gerusalemme.
io questo non l'ho detto, io ho detto suppongo, è una
Sì.
mia supposizione, cioè ci vado piano a dire questo dice il Signore, ma io suppongo che l'unico modo di portare una pace finta, perché sarà finta, sarà che Israele dia lo Stato ai palestinesi e loro permettano a Israele costruire il suo tempio. E allora sembra una vittoria per entrambi, ma in realtà inizieranno i 7 anni di guerre atomiche e tre anni e mezzo di tribolazione, capisci?
Sì. Il
Guarda, c'hai un paio di giornali lì, il Messaggero.
messaggero dice: ONU e USA separati in casa. E se il palazzo di vetro diventa un luogo ininfluente, non è solo per colpa di Trump.
Quindi ONU e America e Stati Uniti separati in casa. Infatti l'America non paga più soldi all'ONU. Siccome l'ONU fa una politica diversa dall'America, mi dice io non vi pago. Era il primo contribuente. Allora, ADN Cronos cosa dice?
Assemblea ONU a New York, il dibattito generale, i temi e il programma.
Quindi praticamente l'ONU è un disastro, ma questo succede quando il mondo respinge di riparare le fondamenta dei problemi e solo cerca di fare riparazioni cosmetiche, di apparenza. Va bene, è come mettere un po' di rossetto su un gorilla, insomma, su una scimmia. Metti il cappellino con i fiorellini su un ippopotamo. Cioè, queste sono le riparazioni che stanno facendo alle Nazioni Unite. Salmo 11,3.
Quando le fondamenta sono rovinate, che cosa può fare il giusto?
Capito? Se il giusto non può fare niente quando le fondamenta sono rovinate,
Salmi 11:3.
figurati cosa possono fare i malvagi.
Sì.
Va bene? Cioè, se tu sei in una chiesa che è fondamentalmente addormentata, cosa vuoi combinare in quella chiesa lì? La cosa migliore che puoi fare è andartene da qualche altra parte, evangelizzare e cercare pecore. Se una chiesa non vuole smuoversi e lasciala sprofondare, se non vogliono ascoltare la scrittura. Matteo 7, 26.
E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Matteo 7:26.
Alleluia!
Amen.
Gloria a Dio. Angelina, è abbastanza notizie.
Su questo va bene, sì.
Ti servono altre?
No, però ti leggo una bella testimonianza.
D'accordo.
È da parte di un fratello che sta battagliando da tempo e le battaglie non sono finite. Voi l'avete sentito in un collegamento in Skype in diretta, si chiama Giuseppe e si trova in arresto domiciliare con problemi del passato che però lo hanno insegnato tanto e adesso a ottobre avrà di nuovo una sfida con la giustizia e preghiamo per lui che andrà tutto bene, che il Signore lo aiuterà. Però dice Giuseppe che negli ultimi anni ha cambiato tanto, dice: cari fratelli, con grande entusiasmo apro sempre le mail, sperando che ci sia qualche vostra mail per me. Ho ringraziato e lodato Dio come faccio ogni giorno. Lo ringrazio per tutto quello che mi dà e per tutto quello che mi ha insegnato. Riconosco di essere un grande peccatore, ma riconosco anche di essere un po' più saggio, di aver imparato tanto ultimamente. E questo lo devo a Dio, ma anche a voi. Ho ringraziato e ho detto di benedirvi per tutto quello che fate. Mi avete insegnato tanto. Però Non immaginate quanto, per quel poco che ho imparato. Quando parlo del Signore, attraverso le cose che ho sentito da voi, mi sento bene, mi sento in pace. È una sensazione così unica e diversa da tutto che non può che essere un dono del Signore. La mia bocca è come se parla da sola e dentro di me so di sapere quello che dico e sento che è una cosa pura, vera, giusta. Che Dio vi benedica, cari fratelli. Anche se vivo ogni giorno nel pianto e nella sofferenza perché la mia carne è debole e ho paura delle conseguenze che io stesso da stolto mi sono creato, sono felice. Dio mi ha davvero dato tanto, anche se non sembrerebbe. Sono davvero fortunato ad avere l'amore della mia famiglia, di mia moglie, dei miei bambini. Gloria, gloria a Dio.
Vedi come attraverso la sua esperienza in prigione ha imparato a conoscere meglio l'amore di Dio, ha imparato a conoscere meglio il Signore. La sua relazione con il Signore adesso è un cuore rotto e ha imparato ad amare la moglie e i suoi bambini. Tante cose che noi disgraziati, a piede libero, non abbiamo ancora imparato. E la domanda da farci è guardarci allo specchio e dire, caro disgraziatone, sto parlando a me stesso, è necessario andare in prigione per imparare queste cose. Sono così stolto che per imparare ad amare mia moglie e i miei figli devo andare in prigione. Avanti.
Sono davvero fortunato ad aver imparato tanto dalla parola, cose che se non ero nella sofferenza non avrei imparato. E tutto straordinariamente si collega. Trovo molte risposte ogni giorno, dalle piccole cose capisco tanto. La parola è l'unica verità, è l'unica via. Certo, non sono una fonte di vita e di risorse, un albero da dove cogliere tutti i tipi di frutti come voi e il bravissimo e straordinario fratello Giuseppe. Ma ho una vita davanti e spero che Dio mi dia modo di coltivare il mio albero di vita, in modo tale che possa anche io portare tanti frutti e meritare la mia salvezza e quella della mia famiglia. Che Dio ci dia la forza, che Dio ci benedica. Vi abbraccio, cari fratelli, vi voglio bene. Giuseppe.
Alleluia.
Amen.
Gloria a Dio.
Grazie, fratello. Ti manteniamo in preghiera, che il Signore possa continuare a operare, a lavorare nella tua vita, mantenere la famiglia unita e sì, usarti per portare frutto per la sua gloria. Non per meritarti la salvezza, perché neanche noi la meritiamo, nessuno la merita, è un dono di Dio, ma perché lo amiamo. Perché siamo cristiani veri, vogliamo esserlo. Ti vogliamo bene, Giuseppe, sei prezioso.
Amen. Un abbraccio, fratellino. Ricordati che Gesù è lì in prigione insieme a te. Lui è con te, onnipresente. Il suo spirito, la sua presenza per te, però, non è solo onnipresente, ma è anche singola, unica, solo per te, tutto per te. Capito? Gesù, il suo spirito è dappertutto. Ma la sua presenza con noi è individuale.
Amen.
Va bene? Se non capisci, guarda, basta che chiedi a Dio, te lo spiega subito. Io lo predico, ma non è che lo capisco completamente quello che predico. Che Gesù è nelle presenze, ma è anche individuale. Se qualcuno lo capisce meglio di me, mi faccia sapere. Nel nome di Gesù Cristo, Angela.
Amen. E voglio dire ai cari fratelli che aiutarci è volontario, ma lasciateci ringraziare quelli che ci aiutano con offerte e decime, perché siamo molto, molto grati, perché è attraverso di voi che Dio rende possibile la nostra piccola missione. Che siamo perseguitati da varie parti, ma siamo grati che siamo benedetti da voi, e Dio vi benedica.
Dio vi benedica, fratelli.
Vi dedico questa scrittura di Ebrei 6, verso 10. Dio, infatti, non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e l'amore che avete dimostrato per il suo nome, con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Ebrei 6, verso 10. Siete preziosi, fratelli, e il Signore vede, il Signore sa ogni cosa. Fratello Giuseppe, possiamo tornare un po' al 24 di settembre, 23-24 di settembre. Guarda, data importante.
Sono contento che è passato, guarda, perché
è passato.
No, è perché queste storie qui della nonna.
Siamo ancora qui e anche i fratelli sono in ascolto, non sono stati rapiti.
Allora,
tutti allora, presenti.
Ti ascolto, Angela.
E purtroppo quello che sta succedendo dopo è che alcuni giornali, come New York Post, prendono in giro i cristiani.
Vedi, questo qui i frutti dei falsi profeti.
Sì, infatti il New York Post dice: "The rapture didn't happen as predicted in viral video by a prophet," in quotes. "And now true
Dice,
believers are depressed."
chi è che lo dice, che giornale?
New York Post.
Dice, il rapimento non è avvenuto come alcuni cristiani dicevano, e adesso i cristiani sono depressi.
Oh, ma chi è depresso?
Com'è che dice in inglese i cristiani? Dice,
Dice: "Now true believers are depressed."
i veri credenti sono depressi, ma io non sono depresso per niente, diciamo che mi...
Ha fatto.
Io non so se ridere o piangere, questi poveracci lì, come testimoni di Geova, sui tetti, con le lenzuola, 2 o 3 volte l'hanno fatto, anche nel 1800.
Il fatto è che il giornale in questo articolo mostra dei video di cristiani che piangono davanti alla camera dicendo: "Non sono stato rapito, oggi,
Alla videocamera.
sì, oggi devo andare al lavoro, non ci posso credere." Un altro piange: "Io ho venduto la mia macchina, adesso cosa faccio? Non siamo stati rapiti."
Ma scusa, piangi per la tua fesseria.
Un altro dice a quel profeta del Sudafrica che ha iniziato tutta questa
Tutte
sciarlatania,
queste
come si dice.
cretinaggini.
Dice: "Tu, profeta, mi devi una casa e un'auto," perché lui ha venduto
Sì,
tutto.
altro fessacchiotto.
Un
Scusa,
altro.
perché te la vendi, scusa? E che te ne fai dei soldi se sarai, virgolette, rapito?
Sì, una donna ha scritto: "Io ho speso tutti i miei risparmi della mia vita prima del 23
E che hai
settembre."
fatto? Sei andato a fare baldoria?
E così via. Quindi alcuni vediamo che sì, sono depressi, ma solo quelli che hanno creduto a queste bugie.
Leggi la stampa.
Cos'è Rapture, la nuova teoria apocalittica che sta facendo impazzire i cristiani su TikTok?
E adesso intervengono i giornali ignoranti e, capito, fanno finta di sapere questo e quello, non sanno niente. Dice la rapture, ma dillo in italiano, la stampa di Torino, ditelo, parlate italiano. Dice, non è la nuova teoria apocalittica, perché tutto rispetto, voi siete ignoranti, non conoscete la Bibbia, cosa volete stare lì a insegnare? Il rapimento non è una nuova teoria apocalittica. Leggila, Angelina, la vera, prima Tessalonicesi 4, 15 a 17.
Ora vi diciamo questo per parola del Signore. Noi viventi, che saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo coloro che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con un potente comando, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, discenderà dal cielo, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi. Poi noi, che saremo rimasti, saremo rapiti assieme a loro sulle nuvole, per incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. 1 Tessalonicesi 15 a 17.
Quindi dice saremmo rapiti, no?
Sì.
Perché ci sono delle persone che ignorano, senza chiamarle ignoranti, ignorano, dice. Cioè, io ignoro come cos'è nel DNA, lo ignoro, sono ignorante, sì, però senza offesa. Persone che, diciamo, sono ignoranti di queste cose, o hanno fatto dei interi video che dicono la parola rapimento non c'è nella Bibbia, ma voi siete ignoramus, non lo sapete. Per vostra informazione, 1 Tessalonicesi 4, 15 e 17. Molti dicono che il rapimento non esiste nella Bibbia, sono montature, non siete voi che siete montati. C'è la parola rapimento, come no? Ora è molto tempo, da un po' di tempo, specialmente dal XX secolo, che molti falsi profeti, molti scrittori, falsi scrittori e stampatori di libri, cioè hanno fatto una barca di soldi con il finto rapimento, le bugie sul rapimento. C'è stato un film che si chiama Left Behind, che hanno fatto una barca di miliardi di dollari con il loro rapimento prima della tribolazione. Tutti i cristiani che la Bibbia non la studiano, ma preferiscono stare lì in chiesa a grattarsi lo stomaco e pagare un predicatore che glieli interpreti, a battere le mani. Tutti dicono: "Oh, che bello, saremo rapiti prima." Ok, questi qui che vi dicono queste cose sono falsari, imbroglioni, come minimo, ingannati come minimo, imbroglioni come massimo. Va bene, il falso profeta va dall'ingannato all'ingannatore. Va bene? Cioè il rapimento è lì, lo dice chiaro. Va bene? E Matteo 24, 21 a 29, cosa dice? C'è la tribolazione e dopo, avete capito dopo? Dopo la tribolazione c'è il rapimento. Matteo 21 a 31. È tutto lì. Bisogna proprio essere ingannati dal diavolo per dire che la tribolazione viene prima. Però questi falsi profeti la predicano. Che altro, Angelina?
Purtroppo a me mi ha rattristato questa notizia dal New York Post che dice i veri cristiani sono depressi.
No, perché io mi sento vero cristiano e depresso saranno loro.
Perché certo che non siamo depressi, non abbiamo creduto. Però adesso vediamo come i cristiani sono un brutto esempio per il mondo e il mondo li prende in giro.
Ma li ha sempre presi in giro, perché i cristiani diciamo, per cristiani però ci sono due categorie, ci sono i falsi cristiani e i veri cristiani, così come ci sono gli ebrei falsi sionisti, quelli delle banche, e poi ci sono gli ebrei veri, quelli che credono veramente in Dio e in Mosè e aspettano il Messia. E in tutto c'è il vero e il falso, in qualunque chiesa, protestante, cattolica, ci sono i veri cristiani, nonostante cattolici, nonostante protestanti, però sono veri. Perché? Perché credono in Gesù prima delle cretinaggini religiose. E poi ci sono i cristiani veri, quindi veri e falsi. E quindi cerchiamo di decidere cosa vogliamo essere, va bene?
Sì, Dio ci aiuti.
Avanti, Angela.
Vado al prossimo?
Avanti.
C'è ancora una notizia che parla di campi di grano avvelenati dai pesticidi.
Sì, e c'è anche il giornale lì, vero?
Il Fatto Quotidiano dice... La grande ipocrisia sui pesticidi, vietati sui campi europei, ma venduti ai paesi soprattutto a medio e basso.
Eh sì, perché l'Europa è una forma di democrazia superiore. Loro cercano di proibire i veleni, però li vendono agli altri, e gli altri che crepino. Noi siamo europei superiori, Hitler diceva ariani. Loro dicono italiani, francesi, tedeschi, inglesi, noi siamo civilizzati. Ma chi è che vi ha civilizzato? Sono stati i cristiani. E adesso voi che cristiani non siete più, va bene, adesso voi vi state anticivilizzando, voi state barbarizzando, state tornando alla barbarie della Germania, dell'Inghilterra, dell'Europa, ai tempi di Giulio Cesare, che erano barbari al 100%. E i cristiani che erano, diciamo, a Roma, adesso stanno diventando anche loro barbari. Quindi diciamo, questa generazione, questi cristiani, questa civilizzazione europea, c'è i giorni contati. Ormai non hanno più bisogno di Dio, di Gesù, della Bibbia, della moralità biblica, che hanno venduto l'anima al diavolo, questi qua. I giornali è finito? Sufficiente così?
Il Sole 24 Ore raddoppia in 7 anni l'export di pesticidi vietati dall'Europa. E Greenpeace dice l'Italia è tra i primi esportatori europei di pesticidi il cui uso è vietato in Europa. Ti rendi conto? È tra i primi esportatori, l'Italia.
Guarda, immagina, il 99%, com'è che dice? Il 99% dei campi di grano... Sono avvelenato
sì.
Da pesticidi.
L'articolo dice il 99% dei campi di grano europei sono avvelenati da pesticidi e non si salvano nemmeno quelli biologici. I pesticidi nei campi di grano europei sono davvero troppi. Un nuovo studio coordinato dall'Università di Vigo evidenzia contaminazioni diffuse che non risparmiano neppure i terreni biologici.
E ci sono tanti altri giornali qui che ripetono la stessa notizia. Giornali come Fatto Quotidiano, Sole 24 Ore, Greenpeace.org. Cioè, immaginiamoci, praticamente è come dire a tutti. Cioè,
sì.
Trovare cibo genuino oggi è come vincere la lotteria. Fratelli, pregate forte per uscire dall'ingranaggio di mangiare veleni. No, nessuno si meraviglia che quello c'ha il cancro, l'altro c'ha il tumore, quell'altro questo, quell'altro quell'altro. Io mi ricordo da bambino... già io quando ero bambino, mi ricordo che la gente non si ammalava. E beh, la tosse, il raffreddore, ogni tanto moriva qualcuno. Si ammalava uno qui, uno là. Ma oggi la nuova religione è la malattia. Fratelli, evitate insaccati. Ascoltate qualche consiglio che sto cercando di darvi, io che non sono buona a nulla, però ascoltate un attimo. Evitate cibi sofisticati con conservanti, sbucciate la frutta, perché è tutta piena di veleno spruzzato. Evitate anche cibi dove si spruzzano veleni come l'insalata. L'insalata, in India l'insalata non la mangiavamo, perché cioè, l'insalata non la cucini, quindi non la mangiavamo. E lì non erano tanti veleni spruzzati, ma era proprio le malattie che circolano. Quindi spostatevi in campagna il più possibile, coltivate i vostri cibi. Noi abbiamo qui, alleviamo polli, anche conigli adesso. Parentesi, Angela, posso dirlo questo? Se qualche fratello viene nella zona, possiamo regalare una coppia di coniglietti, no?
Oh, sì.
Maschio e femmina, così sì, che sì, se vogliono possono allevarle, moltiplicarle, e roba, tutto roba nostrana e organica,
sì,
senza strane medicine, no?
Sono così facili da crescere i conigli, sono così belli anche. È sì, una gioia per i bambini vederli crescere.
Ma dovete vedere come si moltiplicano.
Ah, sì, sì.
Ma è una cosa...
E devi tenerlo sotto controllo, però si moltiplicano, sì.
Sì, vedi quante ne vuoi.
Sì.
Vedi quante ne vuoi avere. E a mangiare molto semplice, erba,
semplice.
Sono, guarda, sono una meraviglia, bellissimi, super belli.
Noi andiamo dai negozi di verdura e frutta e chiediamo the leftovers that they don't need.
Sì, gli avanzi, chiediamo le frutta e verdura che buttano via, loro sono contenti che la prendiamo.
Yeah, they're very sweet.
Quindi potete fare un giro di negozi friendly, amichevoli, che ve la danno.
And the rabbits love it.
Va bene, e i coniglietti amano questa, yes, questa. Gloria a Dio.
Amen. Also the chickens, we have natural eggs. Yes, it's easy.
Gloria a Dio. Cosa facciamo? E perché qua è mezzogiorno.
E le notizie le abbiamo finite. Sei stato bravo oggi. You went fast.
Oh, sul serio?
Yes. You went fast and you did good.
No, nessuno rimprovera?
No, nothing.
E ho cercato. Ho cercato di farti contenta.
Thank you, thank you.
Pregate per Angela, perché qui deve tenere tutto in movimento.
No, che poi quando rimangono messaggi che non abbiamo dato ti senti male, ma anche quel messaggio è importante, anche quell'altro, e rimangono qui sul computer. Vogliamo dare tutto.
Sì, abbiamo appunti di qui e appunti di là e cerchiamo di ricordare tutto. E
il Signore ci ha aiutato.
Non riusciamo mai a fare tutto per bene, dovete perdonarci, siamo solo, perlomeno io, un poveraccio che...
No, no, anche oggi abbiamo rimasti con due domande dai fratelli, non abbiamo fatto in tempo, ma almeno le notizie le abbiamo finite.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Va bene, allora che facciamo? Salutiamo i fratelli?
Sì.
Ok, preghiamo.
Grazie, Signore. Sì, benediciamo i fratelli, i dolci fratelli che ti amano, Gesù. Signore, sii con loro ogni secondo, ogni passo, ogni pensiero, sii vicino a loro, Signore. Guidali, parla loro, al loro cuore. Perché ti amano, ti cercano e vogliono stare dentro la tua volontà. Aiutali, Signore, a capire bene la tua volontà e a farla. E saranno sempre protetti e sani e felici. E anche in mezzo alle tribolazioni e sofferenze, come ha detto il dolce fratello che è in arresto domiciliare, ha detto con tante sofferenze io sono felice, perché ho Gesù, ho la parola. E prego che questo possiamo tutti fare. Imparare in mezzo alle battaglie ad essere sereni, in pace, pieni di Gesù, di Spirito Santo, nel nome di Gesù.
Alleluia. Amen. Signore, Signore, ti benedico, Gesù. Grazie, Signore, perché tu sei così prezioso, Signore.
Alleluia, ti amo,
grazie,
Gesù.
Grazie perché tu, Signore, ci perdoni ogni volta che veniamo da te, ci perdoni, Signore. Signore, riceviamo lettere di persone che sono un po' sconvolte perché non si sentono perdonate, si sentono condannate e nel cuore sentono che c'è qualcosa che manca, come il giovane ricco di Matteo 19 che dice io tutte queste cose giuste dalla legge le ho fatte, cosa mi manca? Se il giovane ricco sentiva che c'era qualcosa che gli mancava, nel suo caso era l'idolo del denaro. In altri casi può essere la pornografia, la prostituzione, può essere qualunque cosa. Il diavolo dà un inganno diverso alle persone diverse. Signore Gesù, aiutaci, Signore, che scoprire cos'è che il diavolo sta usando la nostra vita per inviarci, mandarci, lanciarci i suoi dardi infuocati contro di noi, di maledizioni, di malattie, di problemi familiari, Signore. Ma se noi ci mettiamo in ginocchio davanti a Te, Signore, Tu ci mostrerai, Tu ci dirai, Tu ci parlerai alla nostra mente, al nostro cuore. Tu ci dirai cose che dobbiamo fare, ma dobbiamo fare tempo per venire da Te. Non possiamo, come senza Dio, dire non ho tempo, sono troppo occupato, devo pensare ai miei soldi, il mio tempo libero, il mio. Signore, sappiamo che il mio è un idolo, Signore. Scacciamolo, Signore. Preghiamo tutti insieme, fratelli, preghiamo, fratelli. Nel nome di Gesù Cristo, preghiamo che il Signore pulisca il nostro cuore, la nostra mente, sì, che diventiamo come Te, Signore, di più come Te, ad amare i familiari, amare quelli con i quali viviamo, anche quelli difficili, mostrare l'amore. L'amore non è così importante verso le persone che ci amano, è importante, ma non è così importante come mostrare l'amore verso quelli che ci odiano, verso quelli che ci risentono, verso quelli che ci trattano male. Signore, una pila elettrica, una fiaccola, una luce non serve niente di giorno se c'è il sole, ma di notte, Signore, dove ci sono le tenebre, tenebre di mancanza di amore, di odio, di divisione, di matrimoni distrutti, lì che l'amore brilla, è lì che illumina la strada. E se veniamo da Te in ginocchio, Gesù, e ascoltiamo, ascoltiamo fino a che Tu ci parli, Tu ci dirai come presentarlo, come approcciare a quella persona, come dargli l'amore, come possiamo far sì che apra il cuore. Signore, aiutaci, Gesù, aiutaci, Signore, a essere come Te, Signore. Imparare cosa vuol dire mentre i chiodi vengono martellati nelle mani, sia dire ti perdono, Padre perdonali, e il martellamento continua, i chiodi entrano e Tu dici perdonali, non sanno quello che fanno. Gesù, Tu, Signore, anche mentre Ti inchiodavano, Tu pensavi a loro, pensavi agli altri, Signore, Tu sei veramente un grande, grande cuore. Un cuore che dà sempre. E questo è Gesù Cristo. Questo mondo, il diavolo, ci insegna solo a prendere, solo a ricevere. E questo orribile cosa si è sparso anche in certe chiese e anche a volte nella mia vita, Signore. E anche, Signore, nella mia chiesa qui, Signore, non siamo a livello buono, Signore. Noi dobbiamo migliorare, dobbiamo amare di più i fratelli, innanzitutto amare Te, Signore. Non Ti stiamo amando abbastanza, Signore, lo sappiamo, lo vediamo, perché non ci stiamo trattando l'un l'altro come Tu faresti. Signore, io sono un disastro, Signore. Io ho bisogno di Te, Gesù. Io ho bisogno, Signore, di mettermi in ginocchio e restarci. E anche quando mi alzo e vado a fare il Tuo lavoro o prendersi cura di me, Signore, io devo restare in ginocchio davanti a Te, Signore. Nel nome di Gesù Cristo, Signore, perdonami e aiutami a essere come Te, Signore, perché non lo sono, Gesù. Non lo sono abbastanza, Signore. Un fratello ha scritto, mi ha chiesto spiegazioni su Romani 7 e Romani 8. Signore, spero di poter dare quel messaggio. C'ho gli appunti, Gesù. Romani 7 è quando camminiamo nella carne. Romani 8 è quando camminiamo nello spirito. E io molte volte cammino nella carne, Signore. Come Paolo diceva, siamo schiavi del peccato. Io sono schiavo del peccato, diceva Paolo. E io cosa dovrei dire? Super schiavo del peccato. Se Paolo diceva che lui era schiavo del peccato, io cosa devo dire, Gesù? Signore, aiutaci. Io. Signore, è un po' difficile il lavoro del predicatore, perché devo predicare cose a volte che io so nel mio cuore che io non sono a quel livello e predico agli altri che devono far questo, devono far quello. E io non lo faccio, io non ci riesco perché sono un disgraziato. Predico agli altri, fratelli, perdonatemi che mi ascoltate. Tante volte vi ho predicato che dovete essere amorevoli, dovete seguire Gesù, pensare a Gesù sempre. Io non ci riesco sempre, fratelli, non ci riesco. Qui i fratelli in continuazione mi devono perdonare, perché sono veri fratelli, perché sono pieni di amore. I fratelli qui, Signore, ciascuno è meglio di me. In tanti modi, Signore, ciascuno è meglio di me. Confesso, Signore. Io non sono degno di essere pastore, predicatore, neanche figlio di Dio. Diceva Abramo, Genesi capitolo 18, io sono polvere. Abramo era polvere davanti a Dio. E io cosa sono? Immondizia, monnezza totale, Signore, sterco totale. Signore, vengo a te, Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Angela, ti prego. Ti prego, vai. Gesù. Perché io.
Grazie,
non
Signore.
Non sono degno di andare da nessuna parte.
Gesù è la nostra forza. Ascoltiamo questo canto in chiusura. Gesù, tu sei la mia forza. Ciao, fratelli. Vi abbraccio forte.
Dio vi benedica, fratelli. Un bacio e un bacio.
Amen.
Da parte di Gesù. Nel nome di Gesù Cristo.
Su di me, quando la notte è fredda e non riesco a trovare pace, alzo gli occhi al cielo, Gesù, mi tieni stretto con amore incrollabile. Gesù, sei la mia forza. Misericordia mi ricorda che ti appartengo ancora, la tua parola.